Radio Emilia-Romagna. Eventi.
Alle Moline di Bologna va in scena Morandi. Cari ascoltatori, in questa nuova trasmissione dedicata agli eventi volevamo parlarvi di una prima nazionale, in scena al Teatro delle Moline di Bologna fino al 20 marzo. Lo facciamo assieme a Cartellone, lo spettacolo dell'Emilia-Romagna che segue un po' tutti gli eventi che si consumano in regione. Morandi è l'ultima produzione di Arena del Sole, nuova scena, Teatro Stabile di Bologna. Il testo di Luigi Gozzi ha per titolo Morandi e viene allestito con la regia di Marinella Manicardi. Le tre attrici in scena sono la stessa Manicardi, Alessandra Frabetti e Marina Pitti ad impersonare le tre sorelle del maestro, e per maestro intendiamo Giorgio Morandi, l'indimenticabile pittore bolognese scomparso nel 1964. Le tre sorelle, che ricevono i visitatori, accudiscono il fratello che dipinge, preparano le valigie per Grizzana, spiano il suo spiare, la realtà. Morandi in scena non c'è, è di là, nella sua stanza, studio, cella, oppure fuori con gli amici, a passeggio nella notte di Bologna. Lo spazio scenico, che sia invaso o che sia svuotato dalla luce, è lo sguardo dell'artista, una sospensione di tempo e spazio che regala nuovi orizzonti alla percezione e non solo visiva. Morandi è tutto nel suo gesto ripetitivo di incisore, è l'esclusione della figura umana dal teatro del suo orizzonte, è la consistenza dell'ombra che devasta la quiete, il gusto derisorio per chi non sapeva guardare. Forse è Bologna stessa nei suoi umori più segreti. È l'autore Luigi Gozzi a spiegare, in uno spettacolo dedicato a un pittore, a un grande pittore, lui, Morandi, non c'è, non compare. Che sia perché è un monaco solitario, tutto dedito alla sua attività, oppure perché è una persona scontrosa e astiosa, torna utile pensare che Morandi, tutto intero, sia nello spazio, nel suo spazio, la casa, la stanza, pochi altri luoghi, e anzi che lui sia questo spazio, lo spazio teatrale sia lui. Ci siamo convinti che i piccoli quadri di Morandi siano un intero palcoscenico e che dall'altra parte il palcoscenico di un autore si identifichi con l'autore stesso, il quale si fa diverso, altra cosa da quello che è nella vita. Morandi è un pittore seriale, i suoi oggetti e i suoi paesaggi si ripetono infinite, sottili varianti. In tal modo Morandi ci insegna e ci ricorda che non ci muoviamo noi uomini d'oggi in una dimensione rettilinea del tempo, ma riconquistando ogni volta il senso del nostro vivere e percepire il vissuto. E possiamo sentire adesso dalla regista Marinella Manicardi come è nato questo spettacolo.
Nuova produzione del Teatro delle Moline, Morandi, inequivocabilmente dal titolo, insomma, si parla del grande pittore della vita di Giorgio Morandi. Ecco, come è nata l'idea a te e a Luigi Gozzi di pensare questo spettacolo incentrato appunto sulla sua vita?
Devo dire che è nata entrando dentro il Museo Morandi, affacciandomi alla ricostruzione dello studio che è stato fatto proprio all'interno del museo. È stata costruita una stanza, quella che era la camera da letto di Morandi, in cui lui anche dipingeva, riceveva, abitava. Entrando, affacciandomi in questa stanza, guardandomi attorno e vedendo la disposizione degli oggetti rispetto alla luce della finestra, rispetto alle poche, pochissime cose che ci sono in questo studio. C'è un letto, c'è un tavolino, un cavalletto, una piccola libreria e poi c'è questo mondo di oggetti, questa quantità di oggetti che erano i suoi modelli. Poi c'è un treppiede, diciamo, di legno e io mi sono accorta e ho avuto poi conferma di questa mia lettura, di questa intuizione nei libri degli storici dell'arte che abbiamo letto in seguito. Ho capito e visto immediatamente che si trattava quasi di un piccolo teatro, perché sul pavimento c'erano gli oggetti più vari, al secondo piano di questo treppiede, diciamo al piano medio, c'erano pochi oggetti già un po' più scelti, e al piano superiore, quello che è all'altezza degli occhi, quindi all'altezza dell'orizzonte che poi Morandi dipingeva, c'erano pochissimi oggetti, mai meno di mai uno solo, però, quindi sempre due, tre oggetti in relazione. E io ho pensato immediatamente, ho detto, vabbè, ma questo è come avere a disposizione un coro, molti attori, un'orchestra, poi man mano vedi i coprotagonisti e poi vedi i protagonisti di quello che sarà lo spettacolo di quel periodo. Esattamente come un regista fa con i suoi attori, Morandi dipingeva i suoi modelli, le bottiglie, i barattoli, le scatole, gli oggetti che lui stesso si faceva costruire. Quindi da questa percezione che questa stanza era in realtà un luogo teatrale, è nata l'idea di lavorare su Morandi. Certo, non semplice, perché tutte le operazioni che comportano portare su spettacolo la vita di un artista sono sempre molto rischiose. Il rischio qual è? Da una parte di soffermarsi troppo sulla biografia e di non cogliere, diciamo, le linee fondamentali dell'opera artistica, oppure di concentrarsi molto sull'opera artistica e non dare un contesto. Su Morandi il problema era risolto in partenza, perché per quanto riguarda la vita, lui disse più volte che era felice di aver avuto una vita priva di avvenimenti significativi. Una persona che ha vissuto quasi tutta la sua vita a Bologna, in via Fondaccia, andava a insegnare in accademia, all'Accademia Belle Arti, via Belle Arti, faceva lo stesso percorso esattamente per dal 30 al 56, per 26 anni ha fatto esattamente lo stesso percorso, come un solco lasciato, è una battuta dello spettacolo, come un solco lasciato dai suoi passi sotto l'ombra del portico sulla strada, insegnava incisione e poi dipingeva. Quindi la vita biografica di Morandi si racchiude in pochissimi episodi. Viveva in via Fondaccia con le sorelle, le tre sorelle Morandi, che gli sopravvivono. D'estate vanno in vacanza a Gricciana, sugli Appennini nostri. Non avendo una biografia di quelle tipo Picasso, o tipo grandi personaggi che hanno avuto avvenimenti eccezionali, in realtà a noi non interessava tanto la biografia quanto lo sguardo di Morandi. Come Morandi osservava, spostava, metteva in luce, in ombra, costruiva il suo palcoscenico. Con un'attenzione, un amore verso questi suoi oggetti, come può avere appunto un regista o uno scrittore verso i suoi personaggi o verso la scrittura che si forma. E questo è diventato il lavoro degli attori, o meglio delle attrici, perché in scena Morandi non c'è. Ci sono le tre sorelle, che sono anche, e questo è molto evidente nello spettacolo, tre attrici che stanno costruendo la storia di Morandi, ma anche tre attrici che riflettono sul loro lavoro in scena, sulla necessità di imparare a osservare con più attenzione della nostra attenzione fuggevole che ciappa qui, ciappa là, prendi questo, prendi quello, rispondi al telefono, intanto guidi, intanto pedali, intanto fai, intanto fa. No. Calma, osservare le cose, gli oggetti, il gesto, lo sguardo, ha a che fare questo molto con una scelta quasi di assoluti che ha Morandi. Morandi non era religioso, le sorelle sì, ma lui no, però ha quasi a che fare con uno sguardo di tipo orientale. Il legame tra Morandi e l'Oriente è stato cercato, ma non ci sono testimonianze dirette di questa cosa, nessuno è riuscito a dimostrare, però è una cosa che viene in mente a tutti quelli che si dedicano poi a capire questo tipo di attenzione che lui aveva, così scarno e nello stesso tempo così movimentato, così mosso. Quando Morandi decide che i suoi modelli per quel periodo sono la lattina dell'olio, il barattolo di Ovo Maltina e la brocca grande, è capace di fare 10, 12, 20 quadri con questi soggetti, ma non c'è un quadro uguale all'altro. Se tu li vedessi in fila, davvero potresti fare un film d'animazione, potresti vedere la variazione che incredibilmente riesce a creare con sempre quei tre barattoli o tre caraffe, ma non ce n'è uno uguale all'altro, perché varia la luce, perché varia la posizione, perché varia l'ombra, perché varia il tono dei colori che usa, perché cambia la posizione. È soffermarsi a guardare gli elementi fondamentali della composizione di una rappresentazione e capire che in fondo possiamo fare a meno di questo, di quello, di quell'altro, di quell'altro, di quell'altro, ed è lo stesso teatro.
Giorgio Morandi non è in scena, ci sono le sorelle per lui, ci sono anche i suoi quadri, avete scelto, come siete regolati in questo?
Ci sono anche i suoi quadri e ovviamente, parlando di un pittore, parlando di lui, la cosa fondamentale era: cosa facciamo? Mettiamo lì molti quadri, non li mettiamo, che quadri scegliere? Ci siamo concentrati, tranne un'unica eccezione, tranne un quadro del 43, periodo della guerra, per un episodio importante nella vita di Morandi, ci siamo concentrati nei quadri che vanno dal 50 in poi, cioè quelli che sono l'affermazione mondiale di Morandi. Morandi arriva ad essere famoso, ad essere molto conosciuto tardi, dopo il 50, quindi lui ha già 60 anni, un pittore a 60 anni, molti pittori, molti artisti hanno già dato tutto quello che potevano dare e ripetono solo se stessi. Morandi, quando è morto a 74 anni, era in pieno sviluppo della sua attività, quindi è uno che arriva tardi. Abbiamo scelto i quadri dell'ultimo periodo con parsimonia, altrimenti cosa diventava? Diventava, facciamo le proiezioni dei quadri di Morandi e raccontiamo la sua vita sotto. Non è questo, c'è una connessione sempre molto precisa tra il quadro che viene proiettato e ciò che succede, si racconta in scena, e la composizione dell'immagine della scena. Ci sono per esempio importanti alcuni confronti tra quelli che sono stati i modelli importanti per lui. Una brocca di Morandi immediatamente ti richiama la Madonna del Parto di Piero della Francesca. E lì sono stati molto bravi Muschi e Licheni, che sono due artisti grafici che hanno curato tutta la parte delle proiezioni, a suggerire e a cogliere proprio la stessa curva nel braccio della Madonna di Piero della Francesca, che è uguale alla brocca che Morandi ha usato tante volte e che sembra, se la paragoni a quella al quadro di Piero della Francesca, sembra esattamente la Madonnona con la mano sul fianco, o i piedi dei cavalli di Paolo Uccello sono le bottiglie di Morandi, almeno in certi quadri. È lo stesso tipo di ricerca formale che fa Paolo Uccello con lo stesso tipo di ricerca che fa Morandi tra gli spazi che mette tra le sue bottiglie. Ecco, queste cose si vedono in scena, quindi come si è composto lo sguardo di Morandi, e il lavoro delle attrici è comporre anche immagini, oltre a raccontare, oltre a divertirsi anche molto in scena, costruire la scena, fare queste tre sorelle che sono un po' bisbetiche, un po' vecchie zitelle, un po' sono attrici che riflettono sul loro lavoro di scena. Lui non voleva che la sua vita privata venisse nessun modo violata. Diceva che attorno alla casa di Via Fondaccia avrebbe voluto mettere il filo spinato perché arrivava troppa gente. È vero che arrivava Cartier-Bresson, è vero che passa Stravinsky, è vero che passa De Sica, è vero che arriva Antonioni con la Monica Vitti, è vero che arrivano dal 50 in poi nella casa di Fondaccia i personaggi fondamentali della cultura europea, cioè della cultura mondiale. Però lui difendeva questo spazio come se fosse davvero la sua testa. Lo studio poi era il cuore del corpo morandiano, di questa casa morandiana. Nello studio venivano ammessi solo pochissime persone.
Le tre sorelle erano completamente devote al fratello oppure avevano una vita privata per conto loro?
No, le sorelle, rendiamoci conto che stiamo parlando dei primi anni del Novecento, erano tre maestre molto orgogliose di non essere finite a fare figli e le casalinghe solite. Quindi di questa loro gitellaggine, che oggi si chiamerebbe orgoglio di essere single, erano molto fiere di questo, molto eleganti, molto gentili, cortesi, ma molto single. C'era una cameriera in casa, loro erano maestre, insegnavano e poi c'era questa dedizione al fratello, chi più chi meno, Anna la più casalinga, quella che era più una vice madre, in fondo si occupava poco del fratello o di quello che il fratello faceva, Dina, quella di mezzo, era l'unica che poteva entrare dentro lo studio di Morandi per pulire, rassettare e faceva da filtro rispetto ai visitatori, Maria Teresa, che era l'ultima, è quella che in fondo ha curato di più la trasmissione poi di tutta l'eredità Morandi al comune di Bologna, è quella che si è occupata molto dopo ed era la più attenta al lavoro di Morandi, forse anche la più consapevole del valore, perché era una specie di dato, cioè Giorgio è un pittore, è un grande pittore, vuole fare il pittore, l'ha sempre voluto fare, lo è, punto e basta. No, la casa di Fondaccia era penetrabile, poi però era severissimo nei giudizi, quindi se secondo lui uno gli faceva perdere tempo era stupido, via, basta, chiuso, non se ne parla più.
Come lo si può collocare? Si parla anche di questo, della sua collocazione all'interno del mondo dell'arte. E poi lui muore nel 64, nel 64 esplode a Venezia la pop art.
Esattamente, no? Esattamente. Non si parla tanto di una sua collocazione artistica perché questo avrebbe voluto dire aprire un capitolo da una parte gigantesco e che riguarda più la storia dell'arte che non quello che noi stavamo cercando, cioè il tipo di attenzione di Morandi e il suo costruire un teatro. Sicuramente lui è stato una persona di quei single geniali e isolati come lo è Palazzeschi, come lo è Gadda, che dice sì, hanno a che fare, ha avuto a che fare col futurismo, ha avuto a che fare, ci sono il periodo metafisico in cui lui fa degli splendidi quadri metafisici, poi però lui si stacca da tutto questo e comincia a guardare il 400, conosce Longhi. E nello stesso tempo molti pittori pop, anche americani, hanno nei loro studi dei quadri di Morandi. Forse lui, se fosse andato a vedere la Biennale Pop, chissà, avrebbe detto una delle sue battute folgoranti, tipo, beh vabbè, ma per fare un tubo di dentifricio o per fare un fumetto non bisogna mica essere pittori. Forse non avrebbe capito, era una persona che si era formato nei primi anni del secolo, del Novecento. Sicuramente uno che ha scelto di lavorare, di togliere la figura dai suoi quadri, togliere totalmente la figura e mettere al centro della sua attenzione solo degli oggetti. E questo è il mondo che poi apre il pop, l'importanza degli oggetti. Il nostro panorama oggi è fatto da oggetti, non ci sono più gli dèi, non ci sono più i grandi cieli, non ci sono più l'umano con tutto il suo sporco, il suo dolore, i Caravaggi e i Rinascimenti, non c'è nemmeno più il paesaggio, poco, molto poco, perché i paesaggi di Grizzana sono composti dagli stessi elementi che lui mette sul suo trespolo. sono dei cubi, dei quadrati. È davvero uno splendido isolato. Morandi è riconoscibilissimo, ovunque tu lo vedi nei musei di tutto il mondo immediatamente riconosci Morandi, e questo è segno di una ricerca approfondita e di una precisione di segno, di visione che hanno solo in pochi.
Come al solito le vostre produzioni delle Moline, per chiudere, riguardano la drammaturgia contemporanea e appunto in questo caso appunto il testo è di Luigi Gozzi.
Tutto originale, ovviamente, avendo letto tutto quello che abbiamo trovato a disposizione su Morandi, anche non solo da parte degli storici dell'arte, ma anche da parte, per esempio, di storici del linguaggio. C'è un bellissimo libro di Agosti che mette a confronto Morandi, Aldo Rossi e Rothko. Ed è un libro quasi sulla letteratura che sta dietro a Morandi. Dietro a Morandi c'è Leopardi, c'è Montale, qualcuno dice Proust, anzi Agosti sostiene Proust, anche se non ci risulta che lui abbia mai letto Proust. Cioè, sicuramente sul suo tavolino da notte c'erano Leopardi e c'era Montale, e anche questo è avere le orecchie ben aperte su quello che succede nel mondo. Morandi nella sua cattiveria era anche un uomo molto divertente.
Il tutto portato in scena con la voce e la presenza delle tre sorelle.
Delle tre sorelle, certo. E lo spazio scenico che continuamente è lo sguardo di Morandi. Lo spazio scenico è fatto è bianco, tre grandi tele, il pavimento è bianco, quindi quattro grandi tele che però non sono bianche bianche, sono diverse qualità di bianco, e poi queste apparizioni di figure morandiane, di quadri morandiani molto importanti. Quindi lo spazio intero è Morandi, Morandi è lo spazio scenico.
Per informazioni, telefono 051 29 109 10.